le 8:36 minuti aspettando il giorno delle locuste con questa canzone che si chiama Masterpiece e che arriva da uno degli album più belli del 2020, un collettivo britannico, si chiamano Soulth, e che piaceranno sicuramente a tutti quelli che hanno grande nostalgia per le Blue Lines dei Massive Attack, come immagino il professor Andrea Di Stefano, che sentiremo tra poco appena partirà la sigla. Just keep on falling for you. We change like the weather. I just can't keep waiting for you. You can clearly see God made a masterpiece. Caro professor Di Stefano, le piacciono i Soulth oppure l'hanno assopita come un gattone sul divano?
No, sono abbastanza piacevoli.
Buongiorno professor Di Stefano. Non è il momento di assopirsi, perché questa mattina la immagino guidare l'esercito della luce contro le forze del male del capitalismo finanziario, un po' come evocava questa mattina l'arcivescovo Viganò nella sua accorata lettera al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Prego?
Anche no, per favore, mica no, no.
Nel senso che ha deciso di deporre le armi, si arrende alle forze del male?
No, 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 ma preferirei, come dire, un altro profilo, ecco, non necessariamente quello delineato nella lettera di Viganò.
Sappia comunque che per lei, che come dire, lei per i suoi ascoltatori è figura mitologica, come Gandalf il grigio che diventa Gandalf il bianco e arriva alla fine del Signore degli Anelli 2 cavalcando giù dalla rupe per andare a liberare gli assediati dall'esercito degli orchi, e quindi bisognerebbe suonare la fanfara. In questo momento ci limitiamo più prosaicamente a far partire la sigla di questa puntata odierna del Giorno delle Locuste. E allora, cari carissimi ascoltatori tutti, eccoci qua, comincia una nuova puntata, l'ultima di questo ottobre 2020 del Giorno delle Locuste, e l'ultima parola che avevo pronunciato nel contesto precedente, nell'ambito della lettura dei giornali al Demone del Tardi, era stata PIL, e proprio da PIL noi questa mattina ripartiamo, perché dopo il crollo c'è stato il super rimbalzo del PIL negli Stati Uniti. Sorpresi anche i più ottimisti quando sono stati pubblicati i dati, e si scriveva questa mattina sui giornali: attenzione, perché il rimbalzone del PIL potrebbe aiutare il presidente in carica Donald Trump più della benedizione dell'arcivescovo Viganò. Vediamoli un po' questi dati del PIL negli Stati Uniti e cerchiamo di capire da dove vengono e che cosa significano.
Sì, perché effettivamente quando è arrivato l'alert, diciamo il richiamo sui dati diffusi dal Dipartimento del Commercio, qualcuno è sicuramente saltato sulla sedia, ha pensato che ci fosse un errore, ma non è così. Il sistema economico americano, che è fortemente connesso, come abbiamo detto molte volte, ai consumi, ai consumi delle famiglie, è in grado di fare anche di queste operazioni, e quindi il PIL nel terzo trimestre di quest'anno statunitense ha fatto un balzo del 33,1% annualizzato, trainato dai consumi che rappresentano ben 2/3 dell'attività. Il rialzo rispetto ai 3 mesi precedenti è stato del 7,4%, a sua volta un record dopo la caduta del 9% nel periodo aprile-giugno. Questo balzo è stato appunto superiore alle stesse attese, che erano per un più 32%, ma nonostante questo rimbalzone, insomma, la previsione è che gli Stati Uniti chiuderanno il 2020 con una flessione intorno al 3,5%. Non è ancora confermato, perché anche qui ci potrebbe essere qualche sorpresa nel quarto trimestre. Ricordiamo che il quarto trimestre normalmente, in una fase normale, è il periodo appunto più emblematico, quello prenatalizio dei consumi, e quindi da questo punto di vista c'è chi ipotizza che addirittura si potrebbe contenere ulteriormente questa flessione annua del 3,5%, comunque molto meno grave delle previsioni più pessimistiche, non tanto per gli aspetti invece che riguardano l'occupazione, perché i sussidi di disoccupazione, seppur calati di 40.000 unità, sono stati ancora pari a 751.000. Come dicevamo, cosa è stato a trainare appunto il PIL? Ecco, i consumi, che sono cresciuti del 40,7% dopo un calo del 33,2% nel secondo trimestre. E l'export, che a sua volta è aumentato di quasi il 60%, anche se la bilancia commerciale con la ripresa dei consumi ha riportato un incremento maggiore dell'import, pari a quasi il 100%, quindi è come dire che sì, c'è stata una ripresa delle esportazioni con la ripresa delle attività, ma c'è stata anche una fortissima ripresa degli investimenti fissi. significativo che sia invece calata la spesa governativa federale e locale, quindi la frenata e anche il braccio di ferro che si è instaurato a livello di congresso sulla nuova fase degli aiuti per l'emergenza Covid ha sicuramente avuto un effetto anche sul prodotto interno lordo, come dire che se fosse rimasto lo stesso flusso di spesa pubblica probabilmente il PIL americano avrebbe fatto addirittura ancora un numero ancora più consistente, più rilevante.
Ecco, visto che lei sa le cose, professor Di Stefano, le chiediamo di spiegarcene una, cioè la domanda che mi faccio io nel mio buio di conoscenza della materia e che magari si fanno anche degli altri ascoltatori. Visto che la pandemia c'è stata dappertutto, perché gli Stati Uniti adesso c'hanno il mega rimbalzone mentre noi continuiamo a scavare come dei tombaroli alla ricerca del PIL? Oppure, ma non sembrerebbero esserci le condizioni, anche noi siamo sull'orlo del rimbalzone, mica tanto visto che sta arrivando il lockdown. Cioè come si spiega?
Allora, si spiega con tre fattori. Il primo è la dipendenza enorme del prodotto interno lordo dai consumi. Sostanzialmente, così come c'era stato il calo enorme e molto superiore al nostro, perché bisogna ricordarlo, il secondo trimestre la caduta del PIL era stata del 31,4%, cioè il lockdown aveva bloccato i consumi e quindi da questo punto di vista c'era stato un crollo del 31%. A questo crollo, come vedete, corrisponde una ripresa che è ovviamente corrispondente, in questo caso addirittura superiore a quella del crollo. Noi queste dinamiche non ce le abbiamo perché non abbiamo una dipendenza dai consumi del nostro prodotto interno lordo, ma abbiamo una forte componente del prodotto interno lordo determinata l'andamento per esempio della bilancia industriale, del manifatturiero, le esportazioni eccetera eccetera, e quindi abbiamo sì dei cali molto consistenti ma più contenuti, quindi il paese che è previsto con il calo maggiore, con la previsione più negativa è la Spagna, che dovrebbe andare a un meno 11, meno 12 contro il meno 3,5 degli Stati Uniti. Il secondo fattore è sicuramente quello della spesa pubblica, gli americani hanno messo in campo molti più soldi di noi e questo sicuramente ha aiutato l'andamento dei consumi, questo è innegabile, e il terzo è una propensione proprio culturale, cioè il fatto che il lockdown negli Stati Uniti non è mai stato integrale e gli americani, come dire, consumano poco a casa e quindi spendono molto di più di quello che potrebbero spendere gli europei, che sono soprattutto nell'area mediterranea abituati in situazioni di difficoltà ad arrangiarsi e quindi anche a ridurre i consumi, come vedremo non a caso ancora anche questa settimana c'è un nuovo dato sul risparmio e c'è un ulteriore incremento dei depositi di conto corrente, che non è una cosa positiva ma è significativo dell'approccio, come dire, anche dal punto di vista psicologico del consumatore cittadino italiano e europeo rispetto a quello statunitense.
Ma quindi non possiamo scatenare anche noi il boom dei consumi uscendo, comprando compulsivamente Kinder Bueno, cucitrici, pendole da parete, trapani a percussione?
Non lo facciamo, a parte il fatto che mi sembra difficile che si esca per fare tutto questo, perché con gli appelli, con i numeri e con gli allarmi che ci sono è difficile, però sicuramente
su questo non c'ha tutti i torti.
Però sicuramente anche qualora ci fosse, come dire, per magia scomparisse, come dire, il lockdown, sicuramente non ci sarebbe un ritorno ai livelli di consumi tradizionali tali da poter fare un rimbalzo così impressionante, appunto, perché la preoccupazione e la paura e una propensione, come dire, alla conservazione, al risparmio, alla protezione, che è tipica europea, è molto marcata, molto più marcata della propensione, se vorremmo banalizzare, spendacciona del consumatore americano.
Allora, noi non abbiamo i consumi che hanno gli Stati Uniti, però ci abbiamo il bazooka. Ieri la Lagarde ha detto con chiarezza che è pronta a utilizzare a dicembre il nuovo bazooka. Di che cosa si tratta?
Beh, si tratta, come sempre, bisogna dire che non è che ce l'abbiamo solo noi, perché anche la Fed ha fatto il bazooka molto superiore da un certo punto di vista a quello della stessa BCE, però per l'Europa sicuramente è un annuncio molto importante. La Lagarde, di fronte ai continui allarmi e i lockdown che sono stati anche decisi, ricordiamo quello per esempio della Francia, che è ancora più importante oggi di quello per esempio in vigore in Germania, che pure per la prima volta sta decidendo provvedimenti abbastanza rilevanti in termini di invito a non muoversi. Ecco, la Lagarde ha detto chiaramente che a dicembre è pronta a potenziare gli strumenti anticrisi, probabile sia un rafforzamento del quantitative easing. Ricordiamo che fino ad ora le risorse messe in campo dalla Banca Centrale Europea per il cosiddetto quantitative easing pandemico sono state pari a 1.350 miliardi di euro. È possibile un potenziamento per altri 500 miliardi già immediatamente nel Consiglio, insomma, che di fine novembre, precedente quello di fine anno, e poi ci saranno probabilmente altre aste di liquidità. Il meccanismo è quello noto, cioè la Banca Centrale Europea mette a disposizione del sistema del credito delle aste a prezzi assolutamente convenienti, in alcuni casi a tassi negativi. Negli ultimi tempi il tasso era almeno 1%, per fare in modo che le banche continuino a prestare a tutti i settori, soprattutto alle PMI. Sono le solite ricette, è difficile che queste ricette da sole possano permettere un rafforzamento o un miglioramento dell'andamento economico, questo bisogna dirlo, nel senso che la BCE continua con i suoi strumenti, probabilmente non potrebbe fare altro, senza per esempio il piano di investimenti e con il blocco che ancora ieri si è manifestato sul Next Generation EU, che è il nome tecnico corretto del Recovery Fund, gli interventi della BCE sono sempre solo dei tamponi che non necessariamente aiuteranno l'economia e soprattutto non aiutano i bilanci delle famiglie, delle persone.
Insomma, più per sconfiggere la crisi, più che il bazooka ci vorrebbe Ibra.
Ma più che Ibra ci vorrebbe...
Vabbè, è già tanta roba, se c'è Ibra.
Sì, sì, siamo tutti d'accordo che può essere tanta roba, ma è tanta roba solo psicologicamente, mentre per muovere l'economia l'aspetto psicologico conta tanto, ma conta anche una certa chiarezza su cosa si vuole fare e dove si vogliono destinare gli interventi e gli investimenti che sono necessari o che possono essere necessari per il rilancio economico.
Intanto, mentre si osserva l'orizzonte, la chimera del rilancio economico, c'è invece la concretezza nuda e cruda del debito globale che secondo Standard & Poor's viaggia verso i 200 miliardi di dollari, una cifra che pari 2,6 volte il PIL. Il PIL
di mondiale.
Mondiale.
200 mila miliardi di dollari, questa è la previsione di Standard & Poor's, questo è il carico sui bilanci statali dell'andamento della crisi pandemica. Stati Uniti, Eurozona e Giappone sono responsabili della metà del rialzo appunto del debito, che è salito di un quinto. E quindi complessivamente stiamo parlando di un peggioramento che in parte era prevedibile, i governi salgono al 97% rispetto al PIL, le imprese al 103% e le famiglie al 66%, complessivamente come si diceva 2,6 volte il PIL a trainare appunto la spesa pubblica, ma Standard & Poor's prevede che entro giugno 2021 il tasso di insolvenza legato all'effetto post-crisi possa crescere all'8,5% in Europa e al 12,5% negli Stati Uniti. Questo significa che ci sarà un'ondata di fallimenti che si tradurrà inevitabilmente in perdite per le banche, come vedremo poi. Questo è uno dei punti su cui sempre la BCE è al centro del braccio di ferro per rivedere le regole relative ai famosi NPL, i cosiddetti non performing loans, che sono i famosi crediti, diciamo, deteriorati, inesigibili, che di fronte a questa crisi sono destinati sicuramente ad aumentare, anche se bisogna dirlo, aumentare in misura minore rispetto a quello che è accaduto nel 2008-2009.
Insomma, di fronte a tutto questo, tutto sommato, sarebbe meglio dimenticare, e per dimenticare, come raccontavo questa mattina, basta prendere il termometro a pistole e cancellarsi la memoria, come sostiene la teoria complottista del momento. Attenzione, prof, a non utilizzare anche lei il termoscanner, perché pensi se perde la memoria, non si ricorda più chi è e va a lavorare a Goldman Sachs. Bello però sarebbe vederla nel board di Goldman Sachs con la memoria azzerata, fare il pesce cane.
È un po' problematico, perché se mi si azzera la memoria forse non sono neanche in grado di fare il pesce cane.
La memoria del suo vissuto personale, non la capacità di sguardo, di analisi, di maneggiamento dei dati e dei numeri. Vabbè, sarebbe un bellissimo futuro distopico, vedremo se il termoscanner ci aiuterà o meno. Intanto, restando al presente non distopico, se c'è una cosa che ha fatto crescere, lo accennava già prima, il Covid, sono i depositi sui conti correnti, mentre l'altra azione da mietitrice fatta dal Covid sui salari tagliati di circa mediamente 300 euro al mese.
Sì, nella stessa giornata ci sono questi due dati, cioè la polarizzazione economica del paese che raccontavamo già la settimana scorsa, sale al 58% la quota di chi accantona risorse che rimangono soprattutto accantonate appunto sui conti correnti, quindi non vengono per ora investite perché c'è appunto timore anche su cosa può accadere. Il 63% addirittura degli italiani tiene i soldi fermi sul conto corrente, ma nello stesso tempo, e questo lo ha evidenziato molto bene l'INPS, secondo l'INPS la crisi del Covid, oltre a costare all'istituto finora 26,2 miliardi che saranno ovviamente coperti, dovranno essere coperti dallo Stato, perché l'INPS sta facendo solo l'ufficiale pagatore. Bene, da questo punto di vista la perdita mensile sia a marzo che ad aprile, secondo le stime, è stata di 300 euro mediamente, poi è scesa a 220 euro a maggio e giugno. Questi almeno sono alcune dei dati contenuti nella relazione che è stata illustrata ieri alla Camera dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico. Complessivamente, rispetto a luglio dello scorso anno, si contano 780.000 contratti in meno. Questo lo dicevamo già la scorsa settimana, forse non sapevamo che in realtà anche per i pensionati oltre il 33%, cioè quasi 5,2 milioni su 15, hanno preso un assegno mensile inferiore a 1.000 euro, nonostante gli sforzi e gli impegni del governo per aumentare appunto questo assegno mensile. Come noto, uno degli obiettivi era quello di portare quasi tutti i pensionati, salvo quelli ovviamente che hanno la minima, intorno ai 1.000 euro, ma così non è stato, nonostante appunto la spesa pensionistica sia ulteriormente aumentata, e questo è uno dei macini che peseranno a medio termine poi anche sui conti pubblici.
Senta, professore, siamo arrivati già alla fine di questa prima parte del giorno delle locuste, dobbiamo mandare uno stacco pubblicitario, poi come sempre ripartiamo con una canzone. Cosa ne dice di sceglierla lei oggi, la canzone con cui apriamo la seconda parte? Magari un pezzo italiano.
Mi affido a te, questo momento pensare a una canzone mi mette in difficoltà.
Ma non so, un pezzo italiano, magari non so, un pezzo italiano cantato da una voce femminile, un pezzo italiano della Bertè
o della Nannini.
Io preferisco la Bertè alla Nannini, francamente.
Vabbè, allora
che pezzo vuole della Nannini?
No, va benissimo la Bertè.
Ma cosa della Bertè?
Ma non lo so,
e ne dica uno.
Certo, lo sai, ma non ne so neanche uno a memoria. Ma manco proprio
perché ha usato il termoscanner e ha azzerato tutta la memoria dei pezzi della Bertè.
Assolutamente, non sono in grado.
Non so, non sono una signora.
Ecco, sì, non sono una signora, sì, c'era.
Dedicato in alto mare.
No, non sono una signora, forse è l'unico che mi ricordi.
Le piace?
Sì, va bene.
Va bene, allora dopo lo stacco pubblicitario riprende il giorno dell'Olocuste con la scelta del professor Andrea Di Stefano, Non sono una signora, di Loredana Bertè, tra poco.
Vita che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. Data da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a plana essere ricordati qui per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi stelle.
Minuti dopo le 9, non sono una signora, Loredana Bertè, bella scelta, professor Di Stefano, resta sempre un gran pezzo. Un giorno dovremmo mettere in forma canzone anche la sua di carrettera, la sua di vita balera, caro prof, e forse lo faremo.
Va bene. Non so che cosa sarà, ma va bene.
Comunque, appunto, dicevo, gran pezzo. D'altra parte, la scrittura che ci sta dietro è quella che è. Pezzo scritto, lei lo insegna, professor Di Stefano, da?
Da Loredana Bertè, no, non lo so.
No, interpretato da Loredana Bertè, scritto da Ludwig van Beethoven, il governatore Visco o Ivano Fossati?
Direi Ivano Fossati.
Bravo Ivano Fossati, nonostante il timbro del Beethoven in qualche modo riecheggiasse anche un po' quello del governatore Visco nelle note di Non sono una signora. Dove eravamo rimasti?
Direi che
è un po' la versione di vedrai da Giorno delle Locuste. Direi che la crisi colpisce l'immobiliare legato al comparto, esatto, del lusso.
Sì, eravamo rimasti qui perché c'è un'interessante analisi sull'impatto che si sta già manifestando su, diciamo, i distretti del lusso, in particolare l'attenzione è concentrata proprio su Milano, e sembra interessante vedere un po' qualche numero. Questa è un'analisi di Cushman & Wakefield, che è una delle principali società di compravendita immobiliare real estate, che dice sostanzialmente che, per esempio, si può parlare per l'area, diciamo, intorno a Via della Spiga, Via del Gesù, via, fino a Via Manzoni, ecco, quell'area del cosiddetto quadrilatero della moda, si può parlare di un calo dei valori immobiliari al metro quadro del 25%, ovviamente stiamo parlando di un calo legato appunto alla destinazione commerciale appunto di questi immobili, mentre Corso Venezia avrebbe registrato prezzi che sono più contenuti, cali molto più contenuti, nel senso che sarebbero scesi i canoni in media da 4.900 a 4.500 euro al metro quadro negli ultimi 12 mesi, quindi più vicino al 10-11%. Questo per dire che appunto complessivamente si stima che appunto l'effetto della crisi e dei lockdown avrà un calo molto consistente anche sul business appunto commerciale del real estate, nonostante tutti gli interventi che sono stati messi in campo, insomma, per contenere il danno economico, ma questa destinazione e soprattutto la prospettiva che il turismo non possa riprendere, in particolare quello straniero, porterà a una riduzione strutturale di questi dei canoni d'affitto e in generale del business di questo comparto.
Però forse questo suggerisce che è arrivato un po' il nostro momento, professore. Cioè, se crollano del 25% i prezzi, potremmo fare una cordata io, lei e magari il professor Santoro, comprare aggressivi 16-18 metri quadri in Via della Spiga e poi fare della nostra vita per qualche giorno un comparto del lusso, riceviamo i cravattari come fossimo i Conti Marzotto.
Sì, non credo che sia una buona prospettiva dal punto di vista, come dire, economico.
Vabbè, però potremmo vivere almeno un giorno da leoni del real estate.
Ah sì, certo, questo si può.
Va bene, parliamo come sempre fuori onda. Occupiamoci invece del comparto retail intanto, perché qua, come dire, ci sono, come dire, i consumi di base.
Sì, complessivamente anche qui il calo previsto è intorno al 37% dei volumi, non c'è ancora ovviamente un dato strutturato, però complessivamente i primi 9 mesi dell'anno i volumi sono scesi appunto del 37% e la prospettiva è che comunque questa flessione possa rimanere. Sono moltissimi i progetti relativi al cosiddetto appunto comparto retail, la realizzazione di centri commerciali o di outlet, e quindi l'esempio più emblematico è il blocco, per esempio, che è stato varato a Segrate per un grosso progetto da oltre 1,5 miliardi di euro, che ancora prima che scoppiasse il lockdown di marzo era già stato sospeso, e quindi anche questo è l'altro effetto appunto della crisi dello shopping, in particolare dello shopping non alimentare, perché come sappiamo il comparto che invece tiene e rimane e forse registra addirittura un incremento delle vendite è proprio quello della spesa per motivi alimentari. Questo non è una tocca sana per tutto il comparto agroalimentare, perché invece un solo mese di coprifuoco, secondo le ricerche, costa all'intera filiera agroalimentare italiana 3,6 miliardi di euro. Questo perché? Perché ovviamente sono chiusi o comunque sono ridotti moltissimo le attività di ristoranti, mense, in molti casi sono state nuovamente completamente chiuse, le mense aziendali o comunque le mense che sono le mense collettive, e questo ha dei riflessi ovviamente sugli acquisti destinati a quel comparto di cui abbiamo parlato più volte, che forse in passato non avevamo denominato così, che si chiama Horeca, cioè il fuori casa e la ristorazione collettiva.
Settimana scorsa ci parlava dell'allarme sugli NPL, adesso arrivano le stime del Fondo Monetario Internazionale.
Sì, il Fondo Monetario Internazionale ha fatto proprio un suo stress test per quanto riguarda appunto l'andamento dell'effetto del Covid sui conti, sui crediti inesigibili del settore bancario. Stima complessivamente 220 miliardi di NPL che potrebbero scaricarsi appunto sul comparto del credito. Bisogna dire che rispetto alle settimane scorse la situazione su questo fronte sta un po' migliorando, nel senso che sia l'agenzia del settore bancario sia la stessa BCE e la Commissione hanno per la prima volta aperto alla possibilità di una revisione delle norme sugli NPL che avevano creato tanti problemi precedentemente ai conti per esempio delle banche italiane, e questo probabilmente potrebbe variare proprio in vista di questa situazione. Ci dovrebbero essere appunto questi ritocchi alla normativa, e soprattutto dovrebbe accelerare, questa è la parte più forse importante, la nascita della famosa bad bank europea che dovrebbe gestire i crediti deteriorati che sono in pancia alle banche. Per dare un'idea, per l'Italia si prevede un ritorno a livelli molto alti complessivi nel 2021, i crediti deteriorati lordi potrebbero ritornare a valere 385 miliardi, quindi addirittura più della crisi del 2008-2009 che si era poi scaricata sulle banche nel periodo 2015-16-17, quando questi crediti deteriorati avevano raggiunto la soglia massima di 355 miliardi nel 2017. Questa volta si potrebbe, per esempio nel caso dell'Italia, salire a 385. Quelli che sarebbero a questo punto ceduti e potrebbero essere ceduti alla Bad Bank europea con danni molto inferiori rispetto al passato ammonterebbero a 214 miliardi, e le sofferenze invece nei bilanci bancari resterebbero a questo punto abbastanza basse, perché 69 miliardi contro i 60 previsti nel 2020 è un livello che rimarrebbe tra il più basso in assoluto degli ultimi 10 anni, questo per appunto per effetto di un sistema di gestione, diciamo, dei crediti non performanti e delle eventuali perdite, che potrebbe migliorare soprattutto appunto se dovesse vedere la luce in tempi molto rapidi la famosa appunto bad bank europea che potrebbe assorbire questi NPL.
So che ci terrebbe molto a parlarci nel dettaglio del nuovo calo del petrolio di fronte allo spauracchio del lockdown, ma io andrei direttamente...
Non abbiamo tempo.
Eh?
Non abbiamo tempo.
Non lo so, io però andrei direttamente, perché mi intriga un po' di più, alle novità fiscali che arrivano dalla Spagna.
Sì, novità fiscali che arrivano dalla Spagna, che sono state un po' accennate dal, come dire... Dai nostri quotidiani. In realtà è una manovra molto complessa e molto ampia, si è parlato appunto della patrimoniale, non è proprio così, perché si tratta in realtà di un'imposta straordinaria sulle grandi fortune, una sorta di contributo di solidarietà che è stato deciso dal governo Sanchez insieme governo, come è noto, di coalizione tra i socialisti e Podemos e la sinistra. Questo provvedimento di fatto prevede appunto un incremento del prelievo fiscale per chi dichiara più di 300.000 euro, e i contribuenti spagnoli in questa fascia sono stimati allo 0,67%. Da questo prelievo straordinario che si è approvato dal Parlamento, ovviamente dovrebbe essere varato per il 2021, è previsto un incasso di circa 800 milioni di euro, ma ci sono altri tre tasselli molto rilevanti: una normativa, una tassa sulle transazioni finanziarie che potrebbe portare a un incasso superiore ai 700 milioni, una tassa sulla plastica simile a quella che l'Italia ha purtroppo voluto per ora rinviare, che dovrebbe portare circa 500 milioni di euro, e una web tax, anch'essa una novità, appunto, di cui si è parlato pochissimo in Italia. Quindi una manovra fiscale abbastanza ampia e abbastanza innovativa, che
è una manovra che ha fatto dire a tutti quanti ad alzo zero: ecco, ma perché non facciamo come la Spagna? Dobbiamo fare come la Spagna, soprattutto per quanto riguarda il punto 1, ovvero il prelievo straordinario per i contribuenti sopra i 300.000 euro, comunque particolarmente abbienti.
E qui si complicano le cose, perché se si va a guardare i dati... qui si complicano le cose, perché se si va a guardare i dati ufficiali delle dichiarazioni dei redditi italiani, oltre a evidenziare ancora una volta, perché questo è un dato che si è visto anche nelle dichiarazioni, che è appena stato completato il resumé delle dichiarazioni del 2019, insomma, noi abbiamo ben metà degli italiani che non dichiarano reddito, e solo 18 milioni versano il 2% di IRPEF, quindi è abbastanza difficile immaginare che questa sia la situazione reale. Comunque, tant'è, invece, la fascia teorica dei contribuenti che potrebbero essere oggetto di questo prelievo straordinario in Italia vale solo lo 0,1%, perché questi sono i numeri se si guarda appunto alle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti che depositano le dichiarazioni IRPEF con un reddito lordo sopra i 300.000 euro. Lo 0,1%, come dicevamo, mentre lo 0,14% dei contribuenti è quella che versa il 3% di tutta l'IRPEF. I redditi sopra i 100.000 euro sono l'1,22% dei contribuenti, che pagano il 19,80% dell'IRPEF, quindi non c'è la fascia è molto più ristretta.
Cioè, potremmo farlo, ma alla fine diventa una roba simbolica, stante la larghezza dell'evasione fiscale. Se non altro, adesso con l'impostazione che è stata data ai rimborsi, ci sarà la rivincita di quelli che le tasse le hanno sempre pagate, perché i rimborsi verranno erogati in virtù delle dichiarazioni dei redditi effettuate precedentemente. Però a protestare saranno gli altri.
Esatto. E sul tema dei rimborsi, o come dire dei ristori, bisogna segnalare che c'è sotto traccia una vera e propria battaglia a Ateco, che per chi non è addetto ai lavori è assolutamente incomprensibile, ma sostanzialmente le categorie che possono accedere ai rimborsi anche a una nuova forma, cioè anche quelle che non avevano precedentemente avuto i ristori nella prima fase, si identificano in base a questi codici che ciascuna attività economica deve autodichiarare, quindi non sono assegnati dall'esterno, ma ognuno dichiara il suo codice di appartenenza a Ateco, e c'è una vera e propria battaglia che adesso si trasferirà in Parlamento sull'attribuzione dei codici Ateco, perché per esempio nella forma dei ristori sono state inserite le imprese agricole, e come noto solo una parte delle imprese agricole in realtà è realmente colpita, e solo in parte magari del proprio fatturato dall'effetto del lockdown, ma per motivi politici, essendo la ministra dell'agricoltura Bellanova un rappresentante di Italia Viva, ovviamente c'è una volontà di rispondere alle posizioni un po' ricattatorie di Italia Viva in questa fase, e quindi aderire all'inserimento anche delle imprese agricole tout court tra quelle destinatarie di possibili ritorni da parte del governo.
Senta, le faccio scegliere un titolo in scaletta prima del ritorno della consueta rubrica Veneto.
Ma io direi che farei quello del Venezuela e dei lingotti d'oro, che forse è la notizia più curiosa che abbiamo trovato questa settimana. Sostanzialmente il Venezuela, notoriamente in grave crisi economica, scelto un paio di mesi fa di caricare su un aereo, perché via nave veniva considerato troppo pericoloso, ben 500 milioni di dollari in lingotti d'oro per onorare un accordo con l'Iran, che si è detto disponibile a fornire assistenza tecnica per gli impianti di estrazione petrolifera del Venezuela, che per effetto dell'embargo è in grandi difficoltà anche con i pezzi di ricambio, e per fornire allo stesso Venezuela benzine raffinate, perché per effetto appunto dell'embargo, non avendo il Venezuela impianti di raffinazione efficaci ed efficienti, l'embargo blocca sostanzialmente la possibilità per il Venezuela di acquistare benzine raffinate, e quindi c'è un razionamento della benzina, nonostante il Venezuela sia uno dei principali produttori di petrolio al mondo.
Mi piace figure con la Luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace figure con la Luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità.
Devo dire che dal Venezuela al Brenta o giù di lì il balzo è significativo e importante, ma questo, come dicevamo, è il momento della rubrica Veneto, rubrica ideata, realizzata e condotta dal professor Andrea Di Stefano. Che cosa ci racconta oggi, proprio oggi, che, come segnala Ilvo Diamanti su Repubblica, Zaia raggiunge, forse supera addirittura Conte in termini di popolarità?
Beh, uno storytelling interessante di una vicenda giudiziaria emblematica di un certo approccio, come dire, all'economia, alla finanza, al fisco del Veneto. Il Tribunale di Padova ha condannato a 11 anni e 8 mesi Alberto Vattoler, un ex dentista padovano, che è stato protagonista di una inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale, perché ha spostato complessivamente 117 milioni di euro nel corso di soli 3 anni per conto di una serie di imprenditori e professionisti appunto veneti. Sostanzialmente, secondo la ricostruzione che è stata fatta durante il dibattimento, Vattoler aveva messo in piedi una vera e propria agenzia che raccoglieva denaro frutto di evasione dagli imprenditori, lo portava a Dubai e tramite false fatture con società intestate a prestanome faceva rientrare i capitali in Italia usufruendo della voluntary disclosure. La percentuale che Vattoler e i soci incassavano era del 5% rispetto al valore trasferito, e cosa incredibile, anche durante il procedimento c'è stata una di queste operazioni da oltre 2 milioni e mezzo di euro, poi segnalato ovviamente dall'antiriciclaggio, che ha fatto peggiorare ulteriormente la posizione del tribunale. Pensate che il tribunale ha aumentato la pena di più di un anno, perché il pubblico ministero aveva chiesto 10 anni e 6 mesi e invece ha comminato 11 anni e 8 mesi per la continuazione appunto di queste attività di riciclaggio internazionale, anche appunto proprio durante l'inchiesta e addirittura all'inizio persino del dibattimento processuale. Ovviamente insieme a Vattoler ci sono altre 5 persone, perché era proprio un'organizzazione appunto che metteva in campo queste attività, e sono stati sequestrati comunque all'imputato oltre 5 milioni di euro e poi auto, barca e altri profitti che secondo appunto il tribunale sono riconducibili ai traffici di denaro illeciti. In realtà questa inchiesta è interessante perché ha aperto le porte ad altre indagini su una rete paragonabile di attività più raffinate che venivano condotte da molti imprenditori dell'area padovana e non solo.
Ecco, non spoileri, non se le bruci, che le tiene buone magari per la prossima settimana. Si fermi qua al momento. Chiudiamo il sipario sulla rubrica Veneto, anche perché gli ultimi 20 secondi di trasmissione vorrei che li dedicasse ad altro. Noi, come tutti, siamo alla ricerca del ritorno alla normalità. Per il giorno delle locuste, per il professor Di Stefano, la normalità era il racconto della bolla della settimana. E allora in 20 secondi ci racconti della nuova inquietante bolla del platino.
Ah sì, perché la domanda di idrogeno sta facendo ripartire una bolla che sembra anche molto pericolosa sul platino. Il platino
è molto pericoloso, più del Covid? Meno del Covid.
No, assolutamente meno del Covid.
Meno.
Il platino è un minerale che è appunto considerato molto efficiente come catalizzatore per la produzione di idrogeno, e quindi c'è chi sta gonfiando la bolla sul platino, magari cercando di attirare anche dei risparmiatori attraverso i famosi ETF che costano pochissimo, 1000 euro a testa.
Settimana prossima indagheremo su chi sta gonfiando la bolla del platino. Secondo me Bill Gates, forse anche i poteri forti, ma non aggiungiamo altro.
Cardinale Viganò.
Anche il cardinale Viganò, lo diciamo comunque. La prossima settimana vi diciamo tutto, ma proprio tutto sulla bolla del platino. Adesso però dobbiamo sgonfiare la bolla della trasmissione, perché siamo già un minuto oltre la nostra soglia e dobbiamo cedere la linea a chi ci segue. Professore, grazie, buon weekend, ci sentiamo a novembre.
Alla prossima,
arrivederci.
Buon weekend.
Perdite matrimonio, se ne riva i sonatori, c'era Gobi anche io di Alfa Mejale.